Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura con cui riprendiamo il nostro cammino dopo la pausa estiva. Ricorderete che stiamo seguendo, diciamo, il testo più importante di storia della Chiesa, moderno, ovvero la storia della Chiesa del Rohrbacher, un testo di straordinario valore che abbiamo iniziato a toccare, diciamo, in alcune sue parti riferite alla storia più antica, la storia del popolo ebreo. Oggi riprendiamo il nostro cammino con alcune osservazioni, a mio parere, molto interessanti e anche in un certo senso molto attuali, pensando ai tempi appunto che stiamo vivendo. Rohrbacher, voi ricorderete come sia particolarmente attento a tenere sempre conto della storia di tutti i popoli e i paesi contemporanei del popolo ebreo e contemporanei in generale degli eventi che racconta con riferimento alla storia della Chiesa. Questo significa che non guarda mai solo ai fatti strettamente legati o al popolo ebraico o, dopo la fondazione della Chiesa, alla vicenda della Chiesa cattolica, ma tiene sempre un occhio esteso a livello di storia del mondo, a tutte le civiltà e a tutti i principali fatti che accadono nel mondo momento per momento. In altre parole, ci permette sempre di confrontare la grandezza della civilizzazione portata dalla rivelazione biblica e dalla nascita della Chiesa con il resto dell'umanità. È come se la storia nella sua totalità facesse da sfondo. E di fatto è così, è proprio così, facesse da sfondo alla storia che in un certo senso unica ha un significato ultimo, grandissimo, che è quello della Chiesa. Il mondo e quindi la storia esistono per gli eletti, esistono per la Chiesa. E ecco perché assume un particolare significato la storia comparata che appunto Rohrbacher sviluppa sempre. Noi non seguiremo tutto. Diciamo, tutti gli episodi, anche i più particolari che vengono descritti, perché chiaramente sarebbe un lavoro sconfinato, ma andremo su dei punti essenziali e sintetizzeremo molto. E oggi ci concentriamo su un particolare che si trova nel libro settimo del primo volume, che è dedicato a una constatazione che Rohrbacher ci invita a fare. Si nota, leggendo la Bibbia, come molto spesso ci sia un ammonimento al popolo ebreo a non adottare i costumi perversi e cattivi che spesso hanno i popoli pagani, presso cui gli ebrei si trovano a vivere o vicino ai quali si trovano a vivere. E a un certo punto viene fatto notare come 15 secoli prima di Cristo, per 15 secoli, ovvero dal 1500 circa avanti Cristo fino alla nascita di Cristo, noi troviamo in tutto il mondo, non solo nel mondo più immediatamente vicino alla Palestina, ma in tutto il mondo, troviamo un dilagare dei sacrifici umani. Per 20 secoli prima, ovvero i 2000 anni precedenti a questo periodo, non c'era stata traccia di sacrifici umani. I sacrifici umani diventano invece un costume in un certo senso universale, ovvero presso tutti i popoli, proprio a partire da 1500 anni prima della venuta di Cristo. Questo è interessante perché in un certo senso notiamo una sorta di contemporaneità, come se una forza originariamente nemica di Dio, Satana stesso, fosse riuscito in quel momento a corrompere universalmente i popoli e a portare in uso questa pratica abominevole del sacrificio umano. Il sacrificio umano non c'è sempre stato, ma compare in tempi relativamente recenti rispetto alla venuta di Cristo, ovvero appunto attorno al 1500 prima di Cristo. E la cosa, diciamo, interessante che viene messa in luce, che va messa in luce, è che nulla come sacrificio umano rappresenta un segno del dominio di Satana sull'uomo, sui popoli. Non c'è niente che sia, diciamo, così esplicitamente, così chiaramente significativo del dominio di Satana su un popolo. I sacrifici umani, inoltre, in tutti i popoli, non solo presso, per esempio, gli Aztechi o gli Incas o i Cananei, ma in tutti i popoli in cui compaiono, sono essenzialmente sacrifici di bambini. Sacrifici di bambini, in particolare sacrifici del primogenito, sacrifici di bambini o di fanciulli. Comunque di fanciulli o di bambini che si reputava appunto non avessero ancora raggiunto un pieno sviluppo fisico, non fossero ancora adulti e soprattutto non avessero ancora perduto la loro purezza. C'è una logica, per quanto perversa, in questi sacrifici: si offre a colui che si pensa sia Dio, ma che in realtà sono demoni, quanto di più prezioso quel popolo possegga, ovvero i suoi fanciulli, i suoi bambini, la vita nascente, la vita che appunto ha davanti a sé ancora tutto un lungo cammino per dispiegarsi e manifestare le sue potenzialità. Pur perverso come uso, la sua logica è comprensibile. E questo sacrificio umano trova una sorta di vertice di abominio, in un certo senso, proprio a Canaan, ovvero nelle terre abitate dai Cananei, terre con le quali e attraverso le quali il popolo ebreo dovette vivere. I Cananei sono sostanzialmente quell'area che poi possiamo chiamare anche abitata dal popolo fenicio e che creerà una grande colonia a Cartagine. Cartagine era una colonia di Canaan, era una colonia cananea. E qui si ha un sacrificio a Baal, questo dio demone, in una fornace dedicata al quale appunto si hanno innumerevoli sacrifici di bambini, e non solo di bambini, ma a volte anche di adulti. Se a Canaan si ha il vertice dell'abominio, in realtà dobbiamo osservare che in tutti i luoghi del mondo in questo momento si compiono le stesse ferratezze. Per esempio si compiono in India, alla Dea Kali, dove appunto si hanno riti terribili in cui si sacrificano bambini o fanciulle alla Dea Kali. Ma ne troviamo anche in Grecia, ne troviamo appunto in Fenicia, ne troviamo presso i Romani, le troviamo nel culto di Mitra, il culto del sole dei persiani, una grande civiltà, ma di fatto anch'essa ferita da questo demoniaco, diciamo, uso di sacrificare bambini innocenti appunto ai demoni. E si può proseguire, abbiamo sacrifici umani degli Ammoniti, il popolo degli Ammoniti al dio Moloch. Moloch, termine che è diventato proverbiale, era appunto la divinità oscura a cui gli Ammoniti sacrificavano i bambini. Abbiamo già parlato del dio Baal dei Fenici, dei Cartaginesi, alla quale praticamente ogni famiglia doveva immolare almeno uno dei suoi bambini. Gli egiziani usavano bruciare uomini per placare il demone Tifone, considerato un genio portatore di male. Ma anche in Omero abbiamo numerosi esempi di sacrifici di giovani fanciulli. L'episodio più famoso è quello di Achille, che sacrifica 12 giovani troiani sul rogo dove brucia il corpo del suo amico ed amante Patroclo. E poi potremmo continuare con tanti altri esempi citati dagli storici più antichi, che fa Rohrbacher, per esempio l'esempio di Temistocle, che prima della famosissima battaglia di Salamina immolò 3 persiani a Bacco, mangiatore di carne cruda. E poi gli esempi si moltiplicano, ma come dicevo non è nemmeno necessario ripercorrerli tutti. Ci basti solo, ecco, ricordare come non si può qui fare distinzioni tra un popolo e l'altro, perché di fatto ovunque troviamo la stessa cosa. Lo stesso gioco dei gladiatori che impazza Roma in questi secoli che precedono l'avvento del cristianesimo e anche nei successivi, di fatto possono essere letti come dei sacrifici umani, perché obbligare due persone a lottare fino alla morte di fatto è in sostanza praticare una specie di sacrificio umano. E non mancarono uomini intellettuali, pensatori dell'età pagana, che appunto denunciano, come Seneca, la tragedia di questi usi così barbari, così violenti. Anche popoli del nord, come i Celti, grande civiltà dei Celti, o i Galli, che lottano a lungo con Cesare, avevano gravissimi, per numero anche di persone sacrificate, sacrifici di uomini, e in particolare li sacrificavano bruciandoli vivi dopo averli bloccati dentro delle sorte di statue fatte con vimini e a cui si dava fuoco per sacrificarli e sperare così di ottenere dal Dio dei vantaggi particolari. Non c'è in pratica una regione, un regno, un popolo, sia del nord che del sud, orientale o occidentale, che non abbia i sacrifici umani. E lo stesso vale per il Nuovo Mondo, lo scopriremo dopo il 1500, dopo la conquista del Sud America, ma sappiamo che qui a lungo appunto c'erano questi terribili, terribili sacrifici. La cosa interessante però è che, secondo appunto gli storici, il popolo più reo era quello dei Cananei, i costumi peggiori erano quelli dei Cananei, e lo scandalo del comportamento dei Cananei sta nel fatto che i Cananei avevano visto passare fra loro e sostare fra loro i grandi patriarchi. A Canaan era passato e vissuto Abramo, Melchisedec, primo grande sacerdote, questa figura enigmatica e misteriosa, Isacco, Giacobbe, i patriarchi stessi che simboleggiano la fede in Dio, Abramo, Isacco, Giacobbe. I grandi patriarchi non erano solo vissuti fra di loro, ma avevano insegnato a questi popoli pagani il vero culto a Dio, avevano insegnato l'attesa messianica di un Redentore universale, in qualche modo prossimo, nel quale bisognava sperare con tutte le proprie forze, al quale bisognava preparare le vie, con una vita comunque di conversione. E invece proprio questa terra, in fondo benedetta dal semplice contatto con i grandi patriarchi, è cosparsa ovunque di altari a Baal o a Moloch, dove padri e madri bruciano vivi i loro figli, e dappertutto vicino agli altari in cui si compiono i sacrifici umani abbiamo boschi sacri dedicati ad Astarte, dove viene praticata la prostituzione sacra e i rapporti omosessuali. Quindi peccati gravissimi che erano, come vedremo, severamente vietati da Dio al popolo ebreo. Ecco che perché facciamo queste riflessioni? Intanto perché la prima cosa che deve colpirci in un certo senso, e viene messa bene in luce dal testo di Rohrbacher, è come questo cattivo costume, questo abisso di male che è il sacrificio umano a Satana dei bambini, delle fanciulle e dei fanciulli, non si accompagna, non è mai un male che arriva da solo, ma curiosamente troviamo che dove si arriva a questo atto così abominevole sorgono insieme adesso altri mali altrettanto gravi: la superstizione, la magia e soprattutto l'adulterio, la fornicazione, la prostituzione e in particolare l'uso di rapporti contro natura, di rapporti omosessuali. Non arriva mai da solo, ecco, questo orrendo fatto del sacrificio umano, ma si accompagna proprio con questo orrore del crollo dei costumi e in particolare una degradazione sessuale senza fine, senza precedenti. È come se, sembra di poter comprendere leggendo la storia della Chiesa, è come se fin dai tempi più antichi, in fondo provate a pensare, cari ascoltatori, come 1500 anni prima di Cristo non c'era la televisione, non c'era la cattiva stampa, non c'era internet, non c'erano mezzi di comunicazione invasivi e perversi come quelli che purtroppo stanno avanzando incontenibili oggi, eppure Il male prolifera e si articola in tutte le forme possibili e l'uccisione del bambino porta con sé, quasi come male ulteriore, ma anche pena ulteriore, una degradazione dei costumi terrificante, una degradazione dei costumi sessuali senza precedenti. E questo ci dice molto anche sul nostro tempo. La storia è maestra di vita, ma è maestra di vita proprio perché l'uomo in un certo senso non cambia, non cambiano le leggi di Dio. E come non pensare, leggendo questo quadro terribile su cui poi faremo un piccolissimo commento, non pensare ai nostri tempi e al fatto che oggi in fondo ci sono forme altrettanto gravi di sacrificio umano e soprattutto una forma che è appunto l'aborto. L'aborto è a tutti gli effetti un sacrificio umano mascherato da pratica medica, ma il bambino è già formato, a tutti gli effetti vive, per quanto piccolo ha già gli organi perfettamente sviluppati, soffre e vive una profonda angoscia mentre viene appunto ucciso e comunque è indubbiamente atto di barbaria inimmaginabile, appunto sradicare, strappare al seno materno una creatura che invece chiede solo in un certo senso silenziosamente di vivere. Anche noi abbiamo il sacrificio umano, abbiamo leggi che lo istituiscono, che lo propongono, che lo difendono, che puniscono chi lotta contro di esso e quindi in fondo noi purtroppo siamo tornati a un regime, diciamo, di costumi e di vita che è del tutto paragonabile a questo. In un certo senso poco conta che la persona magari che abortisce non vuole o non pensa di stare compiendo un sacrificio a Satana, perché in un certo senso in realtà lo sta compiendo, perché se abortisce è perché vuole evitare il sacrificio, vuole avere una vita di piacere, di ricchezze maggiori, vuole avere il tempo suo a sua disposizione, non vuole avere fastidi. In definitiva, se rifiuta il figlio fino a giungere ad ucciderlo è perché adora il mondo, il potere, il successo, il denaro, ma adorare queste cose è, in un certo senso significa adorare Dio. E la cosa interessante è che come a partire da 1500 anni avanti Cristo la pratica dei sacrifici umani si accompagna ma al tempo stesso possiamo dire produce una degradazione morale e dei costumi sessuali senza precedenti, per cui per esempio appunto dilaga l'omosessualità, la fornicazione, l'adulterio, il matrimonio non ha più nulla di sacro, non viene più rispettato. Ebbene, allo stesso modo, oggi l'aborto non è un male che è venuto da solo, ma è un male che è venuto unito strettamente a altri mali a esso affini, ovvero alla contraccezione, all'adulterio, al divorzio, alla denatalità, all'omosessualità, alla fornicazione, all'impurità generale. È come se le due dimensioni andassero insieme, dove la vita non è più sacra e ci si permette impunemente di uccidere degli innocenti, addirittura di uccidere la cosa più tenera e più delicata che si possa concepire. Cosa si può concepire di più delicato e di più debole, di più indifeso di un bambino che non è ancora nato? Ebbene, questo peccato si accompagna ed è strettamente congiunto a una degradazione morale assoluta, al cui centro c'è una visione della sessualità come totalmente separata dalla nascita possibile di un figlio. Sessualità pensata come un gioco, come una fonte di piacere, ma completamente svincolata dall'apertura alla vita che sola la rende luminosa e la rende umana. E quindi diventa a questo punto interessante osservare come intanto ciclicamente gli uomini di cui ci parla l'Antico Testamento erano già caduti in queste forme terribili di violenza, di impurità, di degrado dei costumi, ai tempi dei giganti, ai tempi del diluvio universale. Il diluvio universale punisce un'umanità, estermina un'umanità che a parte Noè e la sua famiglia si era ridotta agli estremi della bassezza, della corruzione. Ogni carne era stata corrotta in un certo senso, i costumi peggiori e più immondi avevano preso corso, avevano preso corpo. E dicevo, a tappe successive si ha un ritorno di questo degrado, ritornano questi cattivi costumi, come se gli uomini si dimenticassero del castigo così severo imposto agli uomini e fino a che non giunge un castigo nuovo e più duro non possano che scivolare verso l'abisso della corruzione universale. E così, ahimè, anche oggi purtroppo viene da pensare che siamo di fronte a uno di quei momenti in cui appunto tutto sembra franare verso il peggio, perché di fatto è così. Ma perché abbiamo evocato questo quadro? Perché appunto è interessante osservare come Dio dia agli uomini che ha chiamato, che ha scelto, a questo popolo eletto che deve distinguersi dai popoli che lo circondano e deve vivere da santo, deve vivere da santo. Ebbene, questo popolo eletto riceve gli ordini più severi circa questi costumi, chiede appunto che si viva in modo degno dell'insegnamento di Dio. Nell'Antico Testamento l'adulterio è punito con la morte, la lapidazione e così la fornicazione. Né in Israele si vedevano pubbliche meretrici. Passi biblici come nei Proverbi, nella Sapienza, in molti altri testi che sottolineano la gravità del vedersi per le strade prostitute sono moltissimi. Era una cosa da pagani che le strade potessero essere piene di prostitute. L'adulterio è punito con la morte, la fornicazione è punita con la morte, le meretrici non si vedevano. E ancor meno si vedevano, in mezzo al popolo ebreo, quegli uomini effeminati che si vedevano presso tutti gli altri popoli, cioè quella prostituzione maschile, omosessuale, che purtroppo era una piaga, offendeva tutti gli altri popoli. Ma Israele deve appunto essere rigorosissimo e riceve ordini severissimi su questi temi. Per esempio, la legge vietava di accettare le offerte a Dio, offerte fatte al Tempio da simili persone, quindi una prostituta, un adultero, un effeminato non potevano fare offerte agli altari. Il messaggio era chiarissimo, ed è chiarissimo, l'uomo che è fatto immagine e somiglianza di Dio deve vivere in modo degno di questa somiglianza e non deve vivere la somiglianza di una bestia, di un animale. Inoltre, non c'è solo questo, ma proprio perché il popolo eletto e chiamato ha una più alta vita di unione e comunione con Dio e ha rispetto più severo di norme morali molto precise, non è ovviamente solo la morale affettiva, matrimoniale, sessuale a essere così severa, ma in realtà c'è un lato luminoso e positivo della legge che è imporre l'obbligo della pietà, la misericordia verso il forestiero, verso lo schiavo, il servo, il povero, la vedova, l'orfano, il pellegrino, e cioè invitato incessantemente il popolo ebreo ad avere pietà, ad avere umanità, a trattare con amore, a ospitare tutti coloro che appunto sono figura di povertà. E non è vietato in senso assoluto commercio e anche il matrimonio con altri popoli, quindi non c'è nessuna forma di grottesco e superficiale, ridicolo razzismo nell'Antico Testamento, ma anzi è legittimo coniugarsi e inglobare nel popolo eletto anche persone o popoli diversi, se però queste persone o questi popoli accettano di rinunciare alle loro superstizioni impure e crudeli. Si accettano cioè di purificare i loro costumi e di rinunciare al male in ogni sua forma. E questa legge data agli ebrei, questi 600 e passa, sono più di 600 precetti che l'ebreo doveva osservare, alcuni più gravi e più importanti, altri più simbolici o formalistici, però di fatto hanno appunto il senso del produrre una luminosa separazione dal mondo pagano che giace sotto la schiavitù di Satana. E il popolo eletto deve essere un popolo di santi, così come la Chiesa sarà fucina, sarà una forgia che forgerà appunto santi per innumerevoli secoli fino alla fine dei tempi. La santità della Chiesa sarà proprio anche, consisterà proprio anche nel fatto che sola è in grado di formare e di sostenere dei santi. Ma è chiaro che l'obbligo della purezza dei costumi, del rifiuto dei sacrifici umani, di una vita matrimoniale fondata sulla fedeltà e sull'apertura alla vita, sono segni, ecco, della altezza della chiamata che il popolo ebreo ha ricevuto. E bisogna dire una cosa, che ahimè anche il popolo ebreo spessissime volte tradirà questa chiamata e spessissime volte sarà ammonito, pensiamo ai libri dei profeti, soprattutto Isaia, Ezechiele, Geremia, che con parole di fuoco condannano incessantemente proprio sacrificio umano, culto di Satana e la corruzione del matrimonio alla quale anche il popolo eletto si è più volte piegato, venendo punito severamente da Dio in modi più duri, più atroci, con lo sterminio, con la distruzione di Gerusalemme, con la sconfitta, con la cattura, la schiavizzazione, l'esilio per secoli o per decenni. Quindi il popolo ebreo è chiamato all'altezza di una vita santa e fedele alla legge di Dio, ma al tempo stesso conosce più e più volte anche il tradimento, e anche il tradimento più atroce, in particolare in Ezechiele, in Isaia, ma in Geremia abbiamo riferimenti quasi in ogni pagina di condanna dei sacrifici umani a cui gli eletti, il popolo eletto si sono abbandonati. E questo fa capire anche perché, proprio a partire da Mosè, che sarà il prossimo grande argomento che tratteremo, Dio ha provato il suo popolo, lo ha provato e l'ha portato nel deserto, ha piegato i suoi passi durante l'esodo verso il deserto. Vi ricorderete l'osservazione che abbiamo fatto l'altra volta, dopo la fuga dall'Egitto, il popolo ebraico è di fatto portato nel deserto, non perché fosse necessario, perché in linea d'aria era molto più semplice andare direttamente in Palestina, ma è portato e trattenuto nel deserto per molti anni, per decenni, per 40 anni, proprio per essere educato, proprio per essere purificato, proprio per essere, diciamo, messo a prova, e proprio perché veda non solo da un lato i miracoli continui e la grandezza immensa di Dio, che miracolosamente mantiene tutto il popolo, che era molto numeroso e enorme, immenso anche come numero, in condizioni diciamo difficilissime, perché cosa c'è di più inospitale e difficile del deserto, ma anche perché questo popolo vedesse con chiarezza assoluta, cristallina, come tutto di lui dipendeva in realtà da Dio, come tutto poteva e solo da Dio poteva essere ricevuto, come nulla l'uomo può fare da sé. E questa metafora bellissima di Esodo, questo piegare i passi del popolo eletto verso il deserto e nel deserto trattenerlo per formarlo, per educarlo come una mamma educa il suo bambino, ecco, ci fa capire una legge eterna che Dio utilizza con il singolo uomo come con i popoli, con una singola persona come con la Chiesa nella sua totalità, e cioè la prova, il deserto, la purificazione passiva, l'abbandono, onde l'uomo e la Chiesa vedano, constatino e riconoscano che appunto tutto viene da Dio e ben poco può venire dall'uomo, abbandonato a se stesso o postosi in condizione di rifiutare l'aiuto di Dio e l'obbedienza ai suoi insegnamenti. Quindi c'è una pedagogia divina che non si scoraggia mai di fronte al peccato dell'uomo, anche se si adira, ma non spegne la canna fessa e non soffoca il lucignolo fumigante, per usare il linguaggio di Isaia. Ecco, Dio, anche di fronte agli abomini peggiori del popolo eletto, che è figura della Chiesa cattolica, anche di fronte agli abomini peggiori, quale abominio peggiore di un popolo che ha ricevuto la rivelazione di Dio, che ha visto il diluvio, che ha avuto i patriarchi, che ha visto i miracoli e che si dedica ai sacrifici umani. È una cosa di una gravità paragonabile solo a quella di paesi cattolici per 2000 anni che adottano leggi a favore del divorzio e dell'aborto. Eppure Dio non abbandona il suo popolo. Così anche oggi dobbiamo sperare che non abbandoni la sua Chiesa, che è sedotta, tentata dall'idea di indebolire il matrimonio, di ammettere magari il divorzio, anche se mascherandolo con altre parole, da riconoscere comportamenti contro natura, come il mondo chiede a gran voce che venga fatto dalla Chiesa. Ecco, oggi indubbiamente tanti uomini di Chiesa possono essere tentati di apostatare, di abbandonare il santo rigore che invece Dio chiede alla Chiesa di mantenere e di passare a scelte che compiacciano di più il mondo. Beh, se questo accadesse, o fosse già accaduto, non dimentichiamo che la storia biblica ci insegna che è impossibile sfuggire al giusto castigo di Dio, che castiga a questo punto la Chiesa o i suoi singoli membri per riscuoterli dal loro errore, dal loro peccato e richiamarli a una visione seria del matrimonio, della sessualità, della virtù, della legge morale e a abbandonare il male. Ecco, questo direi che è l'elemento più attuale. Io con questo interromperei la nostra trasmissione che è giunta al suo termine e appuntamento è per la prossima volta, fra 2 settimane, domenica sempre alle 12:30, Parliamo di cultura, per affrontare il tema del periodo mosaico nel deserto. Buona domenica a tutti e buon ascolto di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.